Sei talmente fortunato, caro Mauro, ad avere Deborah lì con te, che se rinasco voglio rinascere io, Mauro Meazza.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo.
E buongiorno, buongiorno. Come avete forse potuto capire dal messaggio d'ascoltatore, o se avete ascoltato la puntata di ieri, sapete che oggi Deborah non c'è, sono da solo. Deborah ha un giorno di meritatissimo riposo, ma non per questo abbiamo sfruttato la sigla di Squadra Antitruffa Serpente Corallo, ma perché si collega con gli argomenti, uno degli argomenti che andremo a trattare nella puntata odierna. Mentre la Squadra Antitruffa Serpente Corallo tornerà domenica per il suo breve ma intenso collegamento, che grazie Pietro la Corte, puntualissimo nel ridarvi il ritornello, perché vogliamo parlarvi di caro scuola e di caro stanze, specialmente per gli studenti universitari fuori sede. E al Serpente Corallo, a Squadra Antitruffa Serpente Corallo, è arrivata, tra le varie email che ci mandano le ascoltatrici, gli ascoltatori, questa richiesta di chiarimenti da parte, purtroppo, di un genitore che cercava un appartamento per la figlia, lo cercava però a Madrid perché la figlia doveva lì spostarsi per un Erasmus. Il problema è che si è fidato di un collegamento attraverso i social, nel caso proprio era Facebook, e si è messo in contatto con questa persona che offriva la stanza, ha anche pagato un bonifico di qualche centinaio di euro, e però purtroppo quando la figlia si è recata in questi giorni a Madrid non ha trovato né l'appartamento né la persona con cui c'era l'appuntamento, né ha potuto rintracciare alcuno ai numeri telefonici forniti. Purtroppo sappiamo che questo è un tentativo di truffa che spesso succede, specialmente con gli studenti che devono recarsi dall'Italia all'estero. In Italia magari è meno frequente, ma potete comunicarci anche esperienze vostre, felici o meno felici, al 349-238-6666. Dicevo, magari è meno frequente, ma giocano invece i carissimi prezzi di alcune stanze. Non stiamo parlando neanche di appartamenti, come era il caso dell'ascoltatore, da alcune stanze, specialmente nelle grandi città, Milano in testa, ma non solo, città molto ambite dagli studenti fuori sede. Pietro, pare che l'abbiamo fatto apposta, e invece l'abbiamo fatto apposta proprio sulla finale della Serpente Corallo, del brano Serpente Corallo. Andiamo a dare l'altra indicazione di cui parliamo oggi, perché sono diventate definitive da pochissime settimane delle agevolazioni che dapprima erano riservate a persone non udenti o non vedenti per quanto riguarda gli abbonamenti alla telefonia e a internet. In forza di un passaggio abbastanza articolato presso l'Agenzia per le Comunicazioni, queste agevolazioni si estendono alle persone che hanno gravi disabilità. Allora cercheremo di fare un pochino il punto con Giovanni Santella, che è il direttore del Servizio Sistemi Informativi e Digitalizzazione di Agicom, capendo come operano e come chiedere questo tipo di agevolazioni. Già vi ho detto che parliamo del caro scuola. La scuola ha ripreso a Bolzano, sta via via, poi riprenderà in settimana, nella prossima settimana, nelle varie parti d'Italia, e c'è preoccupazione per le famiglie. Due di denari non poteva esimersi dall'affrontare l'argomento per i rincari, che purtroppo, secondo quanto segnala l'associazione di consumatori, ci sono. Quindi costa mandare i figli a studiare all'università fuori sede, costa la scuola dell'obbligo o anche la scuola superiore in termini di corredo e in termini di editoria di libri. Ne parleremo con il direttore di scuola.net, una voce nota a chi ascolta Radio 24 e Due di Denari, Daniele Grassucci, e poi avremo anche il coordinatore nazionale dell'Unione degli Universitari, Alessandro Bruscella. Dall'altra parte del vetro, in assistenza per questa giornata, ancora Claudia Schiattone. Grazie Claudia per tutto il lavoro di preparazione di questa puntata. E andiamo al giornale radio del risparmio.
Ascolto ogni mattina Due di Denari, aiutano a gestire i miei tesori.
Torniamo per pochi istanti sulla vicenda Forward U, cioè FVU o FWU, come volete chiamarla. Qual è il tema? Il tema sono delle polizze vendute, sottoscritte e proposte in Italia, anche pare a circa 100.000 sottoscrittori italiani, ma la compagnia FVU è in stato di non solvenza delle polizze, quindi non vengono onorate. Se uno chiede il riscatto, chiede di rientrare in possesso di quanto versato, non c'è stato un blocco per quanto riguarda la compagnia lussemburghese. Ieri abbiamo dedicato ampia parte della nostra puntata a questo tema, e anche estendendo la questione a consigli che si possono dare nel caso in cui ci siano casi analoghi a quello di Eurovita, ricordiamo bene, in Italia. Questa volta invece la questione riguarda una compagnia non italiana. Sul punto abbiamo ricordato ieri che vigilano per questo caso tre compagnie, cioè quella austriaca, perché la casa madre è austriaca, quella europea e anche l'IVAS. Però giustamente non abbiamo specificato una cosa che l'IVAS ci ha fatto puntualmente capire, cioè che la differenza fondamentale con Eurovita è che in questo caso, cioè nel caso di FVU, di Forward U, Forward U è soggetta alla vigilanza prudenziale dell'autorità lussemburghese, perché la società del gruppo che non sta onorando i riscatti è quella lussemburghese. IVAS, cioè l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni italiano, non può adottare alcuna misura su questo caso, appunto, di Forward U, e segnala che è sempre IVAS che non è un problema di articolazione del gruppo. Avete capito che con questo giro tra Lussemburgo, Austria e Italia, insomma, già le cose sarebbero complicate. In più ovviamente c'è l'autorità di vigilanza europea, l'EIOPA, ma spiega IVAS, vigila comunque l'autorità della casa madre della società che non sta onorando i riscatti. IVAS peraltro ci fa sapere, lo avevamo probabilmente già segnalato ieri ma lo ricordiamo volentieri, che sta aggiornando i consumatori attraverso una pagina dedicata sul sito IVAS con due S, ivas.it. Naturalmente la puntata andata in onda ieri è sempre reperibile, se volete delle informazioni più dettagliate, se vi collegate al sito di Radio 24 lo trovate, cercate appunto Due di Denari, oppure anche sulle maggiori piattaforme, i podcast del gruppo 24 ore, trovate anche la puntata di ieri di Due di Denari. Abbiamo un primato europeo, a proposito appunto di questioni europee, abbiamo invece un primato europeo che fa piacere in un certo senso per Intesa San Paolo, perché Intesa San Paolo, c'è una società di ricerca specializzata che stila delle classifiche sulla bontà dell'operato appunto delle varie banche europee, e Intesa San Paolo si è confermata prima in Europa per una serie di ranking, di classifiche stilate da questo istituto, da questa società specializzata che si chiama Extel, già si chiamava Institutional Investor Research. E nell'ambito appunto di queste classifiche il consigliere delegato e CEO del gruppo Carlo Messina è risultato il miglior Chief Executive Officer addirittura per il settimo anno dall'introduzione di questa classifica, che ha 9 anni di tempo. analoghi riconoscimenti sono andati poi al Consiglio di Amministrazione della Banca Italiana e anche sempre per gli aspetti ESG, cioè gli aspetti di ambiente, aspetto sociale e governance, che come sapete sono questi criteri fondamentali per verificare l'attenzione ai temi appunto della sostenibilità e della transizione non solo ecologica ma complessivamente al rispetto anche delle diversità in azienda e alle politiche inclusive. Ecco, e qui avrebbe detto il poeta, incominciano le dolenti note a farmisi sentire, perché dobbiamo darvi una serie di indicazioni relative ai trasporti e ai disagi per i trasporti da domani fino a lunedì compreso. Potremmo dire che inizia in anticipo l'autunno caldo, perché allora domani ci sono questioni di tipo aereo. C'è uno sciopero di 4 ore che è stato indetto da FIT, CISL e UGL per il trasporto aereo, riguarda il personale di ITA Airways. L'azienda però ha già fatto sapere che questa agitazione non avrà impatto operativo, quindi sciopero di 4 ore dalle 13 alle 17 indetto da FIT, CISL e UGL trasporto, ma ITA Airways spiega che non ci saranno ricadute. Non così invece, sempre per domani, per lo sciopero di 4 ore, sempre dalle 13 alle 17, per piloti e assistenti di volo di Wizz Air. Lo sciopero FIT CGL, Wizz Air non ha comunicato quante saranno le cancellazioni, intende ridurre al minimo l'impatto dell'azione di sciopero, dice che i clienti saranno comunque avvisati attraverso gli abituali canali di comunicazione, immaginiamo che verranno utilizzati gli SMS piuttosto che oppure saranno utilizzate le email, verranno assicurati, dice sempre Wizz Air testualmente, i voli garantiti previsti dalla legislazione sugli scioperi e invitano a consultare il sito di Wizz Air. Andiamo alle ore 3, o proprio le ore 3 del mattino di domenica 8, per arrivare alle ore 2 di lunedì 9 settembre, per dirvi che c'è uno sciopero degli addetti alla circolazione ferroviaria proclamato dall'Unione Sindacale di base. Trenitalia ha fatto sapere che questo sciopero, ripeto, dalle 3 di domenica fino alle 2 di lunedì 9, potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e, sono sempre parole di Trenitalia, comportare possibili cancellazioni totali e parziali per Frecce, Intercity e treni del regionale. Questi effetti potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello sciopero. Quindi l'invito di Trenitalia è informarsi prima di recarsi in stazione con le app, con il sito di Trenitalia, se possibile anche a riprogrammare il viaggio. E questo per domenica. E infine c'è lunedì. Lunedì c'è uno sciopero di 8 ore proclamato per il trasporto pubblico locale a livello nazionale. Qui le sigle che scioperano sono parecchie: FIT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA CISAL, UGL FNA. Tutte queste sigle hanno programmato uno sciopero che interesserà appunto il trasporto pubblico locale, quindi tram, gli autobus, ci immaginiamo anche i collegamenti tra nelle grandi aree metropolitane. Tutto questo viene fatto a sostegno del rinnovo del contratto nazionale di lavoro che è scaduto lo scorso anno. Immaginiamo, non è stato diffuso alcunché al proposito, ma immaginiamo che saranno garantite le cosiddette fasce di garanzia, cioè quelle che consentono alla maggioranza delle persone di recarsi al lavoro e di tornare dal lavoro, mentre di solito lo sciopero viene concentrato in aree, diciamo, dopo che la maggior parte della gente è andata al lavoro e prima che debba rientrare, quindi la mattina presto e la sera di solito ci sono i collegamenti. Speriamo che sia così anche in questo caso. Ovviamente da Radio 24 e dal nostro sito, dal Sole 24 Ore, vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso. E adesso andiamo al primo tema della trasmissione. Allora, Ovviamente, ovviamente qualche ascoltatore dice ma qui gli scioperi del trasporto pubblico locale continuano. Effettivamente è vero, c'è una discreta conflittualità sindacale, per così dire, tra le associazioni, le sindacati del trasporto pubblico locale e questo shop, questo contratto che non viene rinnovato. Ma non di questo vogliamo parlarvi adesso, grazie al contributo del dottor Giovanni Santella, che è il direttore del servizio sistemi informativi e digitalizzazione alla Agicom. Buongiorno, benvenuto e grazie.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Allora, dottor Santella, io ho riassunto molto sinteticamente la notizia aprendo questa puntata. La sostanza è che le agevolazioni che operano per persone non vedenti o persone non udenti per sottoscrivere contratti di telefonia e di collegamento internet si estendono sono state estese dai primi di agosto agli utenti che hanno gravi disabilità. Leggo testualmente da quanto abbiamo, da chi ha riportato la notizia: grave limitazione nelle capacità di deambulazione. Ci può spiegare meglio allora come operano queste agevolazioni e quali sono i passaggi per potervi accedere?
Certamente. Per inquadrare nella completezza, le agevolazioni riguardano alcune diverse categorie di disabilità. Parliamo di utenti, consumatori, non utenti, secondo quelle che sono le previsioni della legge 381 del 1970, e utenti non vedenti totali, non vedenti parziali, sempre riferimento alla stessa normativa, e riguardano, come diceva lei correttamente, adesso con la nuova deliberazione dell'autorità, anche gli invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione, anche questa riconosciuta ai sensi di una legge diversa, che è la 388 del 2000. Che cosa prevede la nostra regolamentazione in termini di agevolazioni? Che i soggetti, appena i gruppi di consumatori appena indicati, hanno diritto a chiedere agli operatori di servizi di comunicazione elettronica un'agevolazione sia su o sui servizi di telefonia fissa o sui servizi di telefonia mobile. Che cosa consiste questa agevolazione? Per quanto riguarda i servizi su rete fissa, quindi con il modem da casa, è possibile richiedere una riduzione del 50% del canone mensile per tutte le tipologie di offerta, quindi indipendentemente dalla velocità della connessione. E per quanto riguarda in come si ottiene questa agevolazione, la richiesta deve essere presentata all'operatore, poi indicheremo meglio in che modo va presentata, compilando dei appositi moduli e corredata dalla certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie della particolare disabilità. La richiesta poi può essere anche presentata, come dicevo, per i servizi di telefonia mobile. E anche in questo caso vi è uno sconto del 50% del canone. Anche in questo caso ci sono tutte le tipologie di offerte mobili che gli operatori mettono a disposizione, quindi quelle con un numero di giga inferiore, ma anche quelle con maggior numero di gigabyte, oppure quelle a traffico illimitato. Anche in tal caso l'offerta è presentata al gestore nelle modalità che vi indicherò meglio, allegando la documentazione che certifica la disabilità.
Allora, aspetti, perché facciamo allora un micro riepilogo, giusto per vedere se ho compreso perfettamente. Non ci sono distinzioni per quanto riguarda il tipo di contratto, cioè io posso avere i 20 mega, posso avere la fibra, posso avere comunque lo sconto intanto la riduzione del 50% del canone mensile spetta. Mi chiedo come si fa con i contratti in essere, cioè devo attivarmi, e così le do anche l'opportunità per parlarci di come appunto nel dettaglio farsi avanti con l'operatore per dire ho diritto a questa riduzione, a questo dimezzamento del canone che sto pagando o che andrò a pagare.
Benissimo. Allora, prima di passare a un esempio concreto, chiaramente dobbiamo considerare che l'autorità nella propria regolamentazione ha anche indicato agli operatori, quindi non solo l'entità dello sconto e a quale offerte si applica, ma anche come procedere verso, come presentarsi agli utenti con disabilità. E quindi è stato prescritto che gli operatori devono pubblicare sul proprio sito web una pagina letteralmente nominata agevolazioni per utenti con disabilità, che contiene tutte le informazioni dettagliate sulle offerte di rete fissa e mobile, nonché i moduli da compilare per ottenere queste agevolazioni, con tutte le indicazioni sui termini per la presentazione delle istanze. La pagina deve essere accessibile tramite un link che è presente nella home page di ciascun operatore. Il modulo di adesione all'agevolazione deve essere compilabile anche direttamente sul sito web dell'operatore e può essere trasmesso all'operatore anche attraverso, per via telematica, insomma, attraverso un'email, quindi non necessariamente presentandosi nel punto vendita.
E non serve, non serve neppure la posta elettronica certificata, cioè basta una mail semplice?
No. Non necessariamente, qui parla insomma di canali digitali che sono quelli diciamo utilizzati, ma poi vedremo magari un esempio concreto. Uh-huh. E la cosa importante è che questo modulo di adesione alle agevolazioni deve prevedere che i consumatori disabili, per l'appunto, possono indicare una persona che si occupi della gestione del contratto. E questa facoltà deve essere anche pubblicizzata. A questo punto potremmo andare magari in concreto.
Sì, anche perché vedere, guardi, già abbiamo tantissimi messaggi, grazie. E mi immagino che anche voi abbiate ricevuto diverse richieste di chiarimenti. Disabile all'85%. Ecco, chiariamo questo concetto, la disabilità, perché disabilità purtroppo comprende tanti tipi di disabilità. Abbiamo detto queste cose operano per fortemente ipovedenti, non vedenti, non udenti. Operavano già da prima, adesso anche per persone con gravi disabilità, problemi deambulatori.
Esatto.
Quindi la certificazione, cioè il tipo proprio di disabilità, è brutto fare delle classifiche, ma insomma poi purtroppo in qualche modo avrete dovuto decidere, insomma tracciare una linea e dire qui sì e da qui in poi purtroppo no. Esatto. Qual è il punto di accettazione e quale invece no?
E quello che dicevo, questo l'ho citato all'inizio, il tipo di disabilità, insomma questa linea che lei diceva di confine, è quella indicata dalla legge, ovviamente l'autorità ha fatto riferimento alle norme di legge, e quindi per quanto riguarda i non udenti e i non vedenti, la legge nel primo caso è la 381 del 1970, nel secondo caso è la 138 del 2001, e per quanto riguarda la deambulazione, i problemi di deambulazione, è la 388 del 2000. Queste stesse informazioni che io sto citando, come dicevo, sono però poi richiamate dettagliatamente nei siti degli operatori, e ad esempio, non voglio fare pubblicità, prendiamo uno dei principali.
No, non si preoccupi, tanto ne fanno loro già per loro iniziativa, quindi possiamo citarli serenamente.
Possiamo, già, ad esempio, prendiamo il sito di TIM, se andiamo nella pagina del sito di TIM, ma come di tutti gli altri gestori, è la stessa cosa. C'è tra le varie, i vari link a tutte le informazioni che noi chiediamo di inserire, c'è quello sulle agevolazioni. Se si clicca sulle agevolazioni per utenti con disabilità, allora l'operatore ci spiega quali sono le offerte agevolate per la rete fissa e quali sono le offerte agevolate per la rete mobile. Allora, per quanto riguarda la rete fissa, lei mi chiedeva ma nuovi contratti, vecchi contratti, e l'operatore specifica come procedere per i nuovi clienti e come procedere per chi è già cliente
e adeguare il canone. Io devo fermarmi perché dobbiamo dare la linea ai mercati finanziari e poi daremo spazio a tutt'altro tema, però intanto il dottor Santella la ringrazio di aver accettato il nostro invito. Vedo dal numero di messaggi che ci stanno arrivando che avremo bisogno di ulteriori chiarimenti, quindi penso che
assolutamente a disposizione.
La ringrazio molto e adesso le borse.
Vai Meazza, bravo, bravo.
Borse in diretta.
Buongiorno, chiusura in flessione per le borse cinesi che hanno terminato gli scambi ai minimi intraday, Shanghai meno 0,81, Shenzhen meno 1,60. Intanto le borse europee sono ancora in negativo, Milano in questo momento a meno 0,56, Biper Banca meno 2,06, Banca Montepaschi di Siena meno 2,05, meglio A2A più 1,12, ERA più 1,08. Madrid meno 0,34, Parigi meno 0,35, Francoforte meno 0,57, Londra meno 0,48. Lo spread è stabile a 143,88, cambio euro-dollaro a 1,11.
Due di denari.
Allora, cambiamo argomento, vi ringrazio per la quantità di messaggi, cercheremo anche di mettere un po' d'ordine e così da darvi delle indicazioni. Intanto vi ricordo, questo tipo di agevolazioni per soggetti non udenti, non vedenti o ipovedenti, gravemente ipovedenti, oppure persone con gravi disabilità nella deambulazione, sono riportati, la possibilità di accedere a queste agevolazioni è riportata, deve essere riportata sui siti di tutti gli operatori. Quindi prima cosa consultate o chiamate il servizio clienti di questi operatori, fatevi spiegare in dettaglio. Ci sono purtroppo tanti casi che ci sottoponete, non riusciamo ad affrontarli tutti, ma magari in una successiva puntata. Adesso invece parliamo di soldi per la scuola, di soldi e scuola e anche l'istruzione, insomma ha un costo e anche un costo che deve essere sostenuto dalle famiglie. Partiamo da un caro scuola in generale con l'aiuto di Daniele Grassucci, direttore di scuola.net. Bentornato Daniele.
Buongiorno e ben trovati.
Allora, ricomincia la scuola e già ci chiediamo quanto ci costi, figlio mio, figlia mia, quanto ci costi? E ci costi abbastanza perché vedo che avete diffuso pochissimi giorni fa, ieri o l'altro ieri, questo confronto europeo, e l'Italia è purtroppo il paese tra i 5 maggiori paesi d'Europa, quindi Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Spagna, dove i libri e il corredo costano di più. E tra l'altro con un ulteriore rincaro, non che ne sentissimo il bisogno, però così è successo. Sostanzialmente, secondo il vostro calcolo, si spende più del 10% di uno stipendio mensile medio per mandare i figli a scuola. Ho ricostruito correttamente, Daniele?
Sì, diciamo, questa era una ricerca diffusa da Euronews, quindi diciamo uno studio europeo, però ci conferma quello che noi percepiamo da anni, ovvero che andare a scuola, mandare i figli a scuola è un impegno importante. Ecco, basti pensare insomma che diciamo si stima una forbice mettendo insieme l'acquisto dei libri, il rinnovo del corredo e tutto ciò che di solito si acquista quando si decide quando si ritorna a scuola, quindi magari un upgrade della calcolatrice, si passa magari dalla calcolatrice scientifica a quella grafica, il dizionario nuovo, lo zainetto usurato, compagnia cantante. Ecco, si stima, diciamo, una forbice che può andare mediamente tra dai 600 ai 1300 euro. Chiaramente la parte alta della forbice sta magari quando andiamo a prendere dei prodotti griffati o di marca, quando andiamo magari a un inizio ciclo, quindi primo anno delle scuole medie, primo anno delle scuole superiori o terzo anno delle scuole superiori, diciamo, questi sono gli anni critici.
Caldi.
E poi dobbiamo, esatto, poi dobbiamo ricordare anche una cosa: nelle grandi città o nelle piccole città che richiedono comunque ricorso al trasporto urbano, c'è anche il tema per le scuole superiori, quanto mi costa muovermi, quindi o col trasporto pubblico o magari con mezzi di trasporto privati. Però tutto sommato questo è quasi niente rispetto a quelli che hanno i figli che vanno all'università, perché lì effettivamente si passa da un impegno che può essere il 10% allo stipendio a un impegno che può essere equivalente alla rata di un mutuo,
che può essere equivalente a anni di stipendio. Più che mi viene da pensare, perché appunto
sì, ma proprio la rata di un sì, è proprio un'intera mensilità. Ecco, Ludo ha fatto proprio una stima lo scorso anno e ha visto che mediamente uno studente in sede costa alla famiglia 9.000 euro, un fuorisede pendolare mediamente intorno ai 10.000 euro all'anno, compresi tutti i costi di mantenimento, anche un po' di svago, chiaramente la palestra, il PC, il tablet, eccetera, i libri, l'iscrizione, eccetera, mentre un fuorisede può arrivare a costare mediamente 17.000. Poi se un fuorisede a Milano, ecco, come dire, che Dio ci aiuti.
Nelle grandi città, lo sappiamo, purtroppo i prezzi sono quello che sono. Faccio un rapidissimo riepilogo. Federconsumatori aveva mandato in questi giorni, aveva diffuso un comunicato segnalando gli abituali risparmi che si possono fare. Qui restiamo nella generalità e diciamo più sulla scuola dell'obbligo e la formazione superiore, e la scuola superiore, non ancora università, ci torniamo tra un attimo. Ovviamente bisognerebbe riuscire a privilegiare i punti d'acquisto, ad esempio i grandi ipermercati che riescono a ottenere magari degli sconti su certi tipi di corredo, o cercare anche di utilizzare i libri per quanto possibile usati o in sharing. Ecco, sono tutti stratagemmi che le famiglie possono adottare, già adottano tutti gli anni, quindi per cercare di contenere la spesa. Ma la questione delle spese per gli studenti universitari è particolarmente calda. Tra l'altro abbiamo anche altri ospiti in attesa, do loro la parola tra un attimo, perché questa mattina sulla pagina delle lettere del Corriere della Sera compariva la lettera di Paola che diceva: guardo i siti dedicati all'offerta di camere per studenti nel centro di Milano e leggo di una stanza, Daniele ti chiedo conferma perché quanto stavi dicendo prima, 16 metri quadrati e mezzo a 970 euro al mese. Stiamo parlando di una stanza, non, come giustamente nota la lettrice, quanto costava un tempo un monolocale, cioè 970 euro, dice, si poteva affittare anche un monolocale e uno aveva il bagno e la cucina in esclusiva. Invece così si parla di un appartamento di 6 stanze con 2 bagni da condividere. 349-238-6666 se avete casi altrettanto imponenti. Daniele, è possibile 970 euro al mese per una stanza e bagno in condivisione?
Purtroppo, ecco, l'osservatorio di immobiliare.it ci dice che a Milano una stanza veleggia intorno a una cifra poco superiore ai 600 euro al mese, quindi questa è la media. Quindi questo mi sembra un caso, un po' citando un termine che alcuni avvezzi ad una nota serie televisive capiranno e comprenderanno: over budget rispetto appunto a quella che è la media. Però purtroppo questo è l'effetto della speculazione, perché noi negli ultimi anni abbiamo fatto, diciamo, una politica che era orientata a creare gli atenei sotto casa. Però poi nel contempo il fatto di essere in uno scenario globale ha portato comunque i ragazzi a sentire l'esigenza di muoversi, e quindi noi siamo rimasti a corto di posti letto per i fuorisede, perché noi ricordiamo prima del PNRR ne avevamo 40.000, l'obiettivo col PNRR, che stiamo comunque facendo un po' di fatica a raggiungere, era di averne 120.000. Gli studenti universitari che vivono fuori dalla propria regione di residenza sono 400.000, quindi anche realizzando benissimo tra 5-6 anni i programmi PNRR avremo 300.000 studenti concentrati soprattutto nelle grandi città universitarie che hanno bisogno degli affitti brevi, e se li contendono con quelli che ci devono risiedere per lavoro e con i turisti. Quindi chiaramente la situazione è a questo punto drammatica, perché appunto siamo in un ritardo clamoroso.
Non abbiamo abbastanza alloggi. Allora, visto che hai introdotto questo tema, io proverei a sentire se c'è in collegamento Alessandro Bruscella. No, mi fa segno. Scusate, non Alessandro Bruscella come io avevo detto, ma Damiano Di Giovanni per Unione e l'Unione degli Universitari. Di Giovanni, buongiorno.
Buongiorno.
Come ha sentito, o forse non so quanto ha potuto sentire di quanto diceva Grassucci, questi prezzi per i costi per studiare fuori sede, per alloggiare fuori sede, sono diventati in alcune città proibitivi.
Sì, purtroppo non ho sentito l'intervento precedente, però l'aumento medio in tutta Italia quest'anno è del 7%, sia per stanze singole sia per un posto letto in una stanza doppia, e in generale quello che evidenziamo è che è sempre un aumento che si somma all'aumento dell'anno precedente, quindi anche se può sembrare una cifra che magari non è altissima, ma di anno in anno aumenta sempre di più. Il costo medio per una singola a livello nazionale è di 461 euro, in qualche modo ovviamente le città più care si confermano Roma, Bologna, Milano, un po' le città, le grandi città universitarie.
Sì, vedo che secondo la vostra rilevazione il picco ce l'avrebbe Milano, 637 euro, sì. Ha anche però forse il maggior numero di università rispetto alle altre città. Poi c'è ovviamente Roma ha un bel 503 e Bologna, sede storica dell'università più antica d'Italia, 506. Sì, stiamo parlando sempre di stanze singole, corretto?
Sì, sì, in questo caso sono stanze singole. Il che fa capire che ovviamente sono cifre che evidentemente non tutti si possono permettere e che fanno sì che studiare fuori sede non sia una cosa che tutti possono fare, evidentemente.
Una domanda a cui le chiedo una risposta rapidissima, perché poi ci cediamo la linea per il traffico. Con il PNRR, l'abbiamo evocato prima, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, abbiamo detto che aumentavano le disponibilità degli alloggi universitari, delle residenze universitarie. Sta succedendo, lo state registrando o ancora, come dire, i benefici non si vedono?
Provo a dare la risposta più veloce che riesco. In generale sul PNRR noi abbiamo sempre detto che c'era stato un problema col governo che intanto conteggiava posti già esistenti quando si dovevano creare 60.000 nuovi posti letto, ma al di là di questo il problema del PNRR è che i soldi vengono in qualche modo sprecati per alloggi che hanno pochissimi vincoli e che tra qualche anno diventeranno sostanzialmente alloggi privati invece di puntare su residenze pubbliche e veramente accessibili. Per rendere l'idea, un vincolo è inserito per i primi 12 anni di uno sconto, quindi non si parla neanche di chissà che cosa, ma di uno sconto per i primi 12 anni, che dopo 12 anni viene meno, quindi tra 12 anni avremo consegnato quei posti letto finanziati con fondi pubblici ed europei sostanzialmente a soggetti privati. E questo non è chiaramente quello che serviva.
Allora, ci fermiamo per la viabilità, torniamo tra poco, avremo anche in collegamento Antonio Intini, che è il Chief Business Development di immobiliare.it, e quindi per le questioni anche del riscaldamento dei prezzi degli immobili e delle stanze per gli studenti, ma tutto questo dopo il traffico.
Comunque, Miskei no che negò, e vorrei sentire tanto il traffico.
Di denari.
Allora, riprendiamo con la chitarra di Mark Knopfler, la canzone Money for Nothing. In realtà qui denaro ne va per le stanze, ne va per gli alloggi, ne va per studiare fuori sede, ne va, abbiamo parlato prima con Daniele Grassucci, per la scuola dell'obbligo, come si dice, ma adesso ci stiamo concentrando proprio sul problema del caro stanze per gli studenti. Abbiamo in collegamento Antonio Intini, l'ho presentato prima, Chief Business Development Officer per immobiliare.it. Grazie, benvenuto.
Buongiorno Mauro, grazie per l'invito.
Allora, sia Daniele Grassucci di Scuola.net sia l'Unione degli Studenti Universitari dicono che qui i prezzi continuano a rincarare. Grassucci giustamente notava c'è anche un problema di pressione che deriva pure dai turisti. E poi aggiungo, perché ce lo scrivono gli ascoltatori, aspetti, le completo il ragionamento. Gli ascoltatori dicono sì, poi voi parlate agli studenti, ma ci sono i dottorandi, i lavoratori fuori sede, insomma tanta gente ha bisogno, per un motivo o per un altro, di cambiare città per lavorare, per studiare, per iniziare un'attività, e tutti questi si scontrano con questi rincari degli alloggi, per così dire temporanei, non di tipo definitivo, ecco, non l'acquisto di un appartamento o un affitto di lungo periodo. Intini, a lei.
Ma allora confermo i dati che sono stati già condivisi. Abbiamo registrato nel nostro osservatorio quest'anno un rincari diffusi in quasi tutte le principali città italiane, non solo universitarie. I prezzi sono cresciuti, come è già stato detto, del 7%, trainati da un forte incremento della domanda che addirittura supera il 27% rispetto al 2023 in termini di crescita. Su questo abbiamo fatto, Mauro, un approfondimento proprio sul Sole 24 Ore qualche settimana fa, con uno sguardo, diciamo, un po' più ampio al mercato e anche di più lungo termine, che ha mostrato come a crescere negli ultimi anni in realtà siano proprio stati gli affitti transitori, no? Come dicevi, sì, per un periodo tra i 6 e i 18 mesi. La domanda per queste soluzioni è infatti cresciuta addirittura del 200% dal 2019, con canoni mediamente più alti del 50%. E appunto, come dicevi, agli studenti si sono aggiunti professionisti che frequentano master o scuole di specializzazione, giovani lavoratori, tirocinanti, manager italiani ma anche stranieri, perché attiriamo anche adesso manager stranieri, ma anche giovani coppie che magari temporeggiano nell'acquisto di una casa in attesa di un calo dei prezzi o dei tassi dei mutui. Quindi c'è molta più competizione rispetto a prima in questo segmento, spinta da una rinnovata esigenza di flessibilità, soprattutto lavorativa, alimentata come sappiamo dalle tendenze post-Covid, ma anche da una congiuntura di mercato immobiliare. E quindi domanda che cresce più veloce dell'offerta porta chiaramente a ribilanciamenti continui dei prezzi.
Offerta che poi appunto magari viene ridotta da altre destinazioni di questi immobili, l'affitto breve del turista, no? Già lo evocavi, è uno dei casi. Grassucci, torno un attimo da te, Daniele, perché però ci sono tante università in Italia, adesso noi citiamo appunto Milano, Roma, Bologna, per carità, Torino, se volete, Napoli, ma ci sono tante università anche disseminate, mi viene da dire, sul territorio. Con queste e con i corsi così online da remoto, questa pressione non dovremmo vedere che si riduce?
Sulla carta sì, ed è stata questa la strategia che è stata adottata a partire dall'inizio del nuovo millennio. Però se noi andiamo a vedere i dati dell'ANVUR, che ha fatto un bellissimo rapporto nel 2023 che ci traccia proprio l'evoluzione del sistema universitario negli ultimi 10 anni, si vede che l'offerta di corsi universitari è aumentata più o meno della stessa percentuale sia a nord che a sud, però effettivamente gli studenti hanno sentito l'esigenza comunque di spostarsi da sud verso nord, sia perché ritenevano alcune offerte, alcuni corsi di laurea più competitivi, più diciamo qualificanti per il mondo del lavoro, sia perché effettivamente al sud c'è un problema anche di offerta di lavoro per i giovani, per cui ci si muove al nord perché si ritiene che al nord ci siano più possibilità anche in termini lavorativi. Quindi diciamo al sud sono calati, mentre gli immatricolati in senso negli ultimi 10 anni sono aumentati nel sistema universitario anche grazie alle telematiche, però essenzialmente al sud abbiamo avuto uno spopolamento qualche punto percentuale in meno, mentre al nord, soprattutto in 3 regioni, Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia, abbiamo avuto un incremento significativo di studenti immatricolati. Questo è anche dovuto un po' ai ranking internazionali, cioè oggi le università più prestigiose si contendono questo grado di prestigio con le varie classifiche a livello internazionale. È chiaro che gli atenei storici, gli atenei che hanno più tradizione, più fondi, riescono anche a rimanere alti nel ranking e quindi tendono ad attrarre più studenti. Sì. Quindi diciamo, noi abbiamo un po' risposta opposta, la globalizzazione con la localizzazione, quando invece avrebbe avuto senso fare una localizzazione verticale, cioè premiare le realtà locali ma su alcune verticalità specifiche, in maniera tale da avere tanti punti di eccellenza sparsi in tutta Italia, da avere poi una politica di diritto allo studio con residenze universitarie appunto che permettesse questa migrazione, mentre oggi abbiamo questo, un po' tutto ovunque.
Cioè tu la sostanza del discorso di Daniele Grassucci, giro la questione a Damiano Di Giovanni dell'Unione degli Universitari, forse sarebbe stato più premiante avere dei poli di eccellenza disseminati sul territorio e non questi grandi atenei, per carità campioni anche di livello internazionale, che però poi finiscono per qualche modo essere soffocati dalla quantità di studenti che si iscrivono, forse anche diciamo con rischi per la qualità dei corsi. È una cosa che sentite come Unione degli Universitari, o invece comunque l'università di prestigio è grande o piccola che sia, non interessa, bisogna andare lì per avere uno spazio e un futuro lavorativo migliore?
Ma è chiaro che comunque questo si può accompagnare ad una più ampia riflessione in generale, dove il diritto allo studio dovrebbe essere garantito ugualmente su tutto il territorio nazionale. Il punto non è se si sceglie di partire, perché se partire è una scelta soggettiva va bene, il punto è che spesso più che una scelta è quasi un obbligo, perché in prospettiva di opportunità appunto migliori si è quasi costretti a lasciare la propria città di appartenenza o la propria regione di appartenenza. L'anno scorso noi uno degli slogan che avevamo lanciato era: vorremmo vivere qui ma non possiamo permettercelo, perché appunto partire in qualche modo dà l'idea di avere una prospettiva migliore, e questo ovviamente per noi non può essere accettabile. In generale, quello che sicuramente è vero è che studiare fuori sicuramente anche costa. Noi abbiamo lanciato l'anno scorso un report che si chiama Universitari al Verde, che ci racconta che tra le spese, che non sono solo le tasse ma anche i materiali, ma anche i trasporti, ma anche chiaramente la spesa e quant'altro, porta un universitario in media a spendere 17.000 euro l'anno. Quindi sono chiaramente costi che ci racconta l'università, che non è accessibile al di là della città in cui ci si trova. Ovviamente ci sono evidentemente le grandi città che saranno un po' più care, ma il punto è che se partire è una scelta ovviamente legittima, se diventa una costrizione, perché altrimenti se si studia nella propria città non si hanno prospettive in qualche modo di lavoro, ma in generale di emancipazione e di vita, questo evidentemente racconta di un sistema universitario che non funziona.
Concludo il giro tornando ad Antonio Intini, sfruttando l'assist che mi dà uno dei tanti messaggi che ci state mandando al 349-238-6666. Dice Silvia: io in realtà però affitto dei bilocali alla periferia di Milano, serviti però benissimo dai collegamenti appunto di cui l'area metropolitana di Milano dispone, e non vengono presi in considerazione, lamenta appunto l'ascoltatrice Intini. Allora, spostarsi, certo, come dire, poi c'è un po' il pendolarismo per poter studiare. Spostarsi un po' fuori dalle città è premiante? Lo chiedo naturalmente a immobiliare.it.
Ma allora, nel caso specifico non so magari a quale polo si riferisca, però e condivido insomma quello che è stato detto fino ad ora. Però se guardiamo la domanda, effettivamente qualche cambiamento è in corso, quindi probabilmente la poca sostenibilità delle grandi città, soprattutto quelle universitarie, spinge agli studenti a guardare anche altrove, e per esempio sull'osservatorio di quest'anno abbiamo visto come ci sono stati degli incrementi significativi della domanda al sud, per esempio, e su poli minori. Per esempio gli aumenti più sostanziosi si riscontrano in due capoluoghi al sud, Bari e Napoli, dove addirittura la richiesta è più che raddoppiata rispetto allo scorso anno. Chiaramente parte da basi molto più basse, però c'è un trend in atto significativo. Al nord invece cito Pavia e Brescia, che sono le città che fanno registrare gli aumenti maggiori in termini di domanda.
Certo, tu hai citato Bari e Napoli, sono due poli universitari storici di grande rilievo, insomma, quindi non è che adesso le università siano solo a Milano o a Roma, ecco, per questo, per capirci. Naturalmente spostarsi poi comporta comporta altri tipi di difficoltà, perché allora quelle spese di trasporto che prima evocava Damiano Di Giovanni è chiaro che aumentano. Allora, quanto magari si riesce a risparmiare sulla stanza, poi però deve andarsene per le spese di trasporto. Daniele, c'è ancora l'aiuto per gli abbonamenti a trasporto pubblico locale? Mi pare che no, ancora non l'abbiamo visto quest'anno.
Sì, diciamo dipende molto da regione a regione, ecco, perché poi noi abbiamo due temi, diciamo, il trasporto pubblico locale a livello municipale gestito appunto dalle singole città, e poi però per molti, soprattutto per gli universitari, magari il pendolarismo è su base regionale, quindi là dipende appunto dalle politiche delle singole regioni. Noi stiamo, diciamo, anche quest'anno facendo un po' il giro e capendo un po' come funziona. Per esempio, a memoria, lo scorso anno la regione Emilia Romagna e la Campania diedero la possibilità ai giovani, indipendentemente dal reddito, di muoversi liberamente nella regione. Questo sicuramente aiuta, perché stiamo parlando di abbonamenti che hanno un impatto sui 200-300 euro l'anno e quindi
possono essere ridotti. Ti interrompo perché siamo assolutamente fuori termine. Allora, grazie a Daniele Grassucci, a Damiano Di Giovanni e a Antonio Intini. Due Dinari torna lunedì.